Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Voglio pregare. Padre, vengo a te bisognoso. Il problema è che sono sempre bisognoso, non sempre riconosco quanto sono bisognoso. Onestamente, l'unico posto sicuro è di riconoscere quanto sono bisognoso, anziché credere di essere forte. Oh Padre, non ce la facciamo da soli. Abbiamo bisogno di te costantemente. Possiamo essere forti in te. Fortificatevi nel Signore, nella forza della sua potenza. E quindi vengo a te bisognoso. Ho bisogno della tua guida, dello Spirito. Ho bisogno di vedere il mio peccato. Ho bisogno di vedere Gesù Cristo. Ho bisogno di vedere quelle persone intorno a me come preziosi, come tu ci vedi. Sono bisognoso, ma vengo a te, perché per grazia tu mi ami, tu ci ami, e tu hai iniziato una buona opera in noi, e tu la porterai a compimento. Ma voglio arrivare a te e sentire ben fatto, servo fedele. E quello dipende da come sto vivendo oggi. Non domani, non ho domani, ho oggi. Non so quanti giorni ancora ho, ma io ho oggi. Ho bisogno dello Spirito, ho bisogno di saggezza, ho bisogno di forza da te. Ho bisogno della Chiesa. Ho bisogno di altri credenti nella mia vita. Grazie che mi provvedi tutto questo. Prego che io posso utilizzare tutto quello che mi dai. Ti prego questo, guida stasera, ti prego. Abbiamo tutti bisogno di te, ma tu ci sei. Guida stasera, nel nome di Gesù Cristo, il nostro Signore, e per la tua gloria, ti prego. Amen. Amen. Noi sappiamo che il cuore della salvezza non è quello che tu fai. Il cuore della salvezza è di avere il tuo cuore fissato su Cristo. Allora, dottrina buona è importante, mega importante. Servire il Signore, vivere impegnandoti è importante, è frutto della salvezza. Amare gli uni gli altri, se non amiamo veramente, non siamo salvati. Dobbiamo tutti crescere, ma se non amiamo, non siamo salvati. Ma il cuore della salvezza non è tutto quello che facciamo noi. Il cuore è guardare a Cristo per quello che fa Lui. La salvezza è guardare a Cristo. Noi amiamo perché Dio ci ha amato per primo, e quindi e di vedere più di Cristo. Brani che parlano di vedere Cristo e guardare a Dio, Gesù è Dio incarnato, ci sono tantissimi. Vi leggo alcuni. Leggo Ebrei 12 che conosciamo, avendo parlato in capitolo 11 di Ebrei di tutti questi uomini e donne di fede. E poi capitolo 12 inizio con questo brano, parlando di questo tale nuvole di testimoni, tutte queste persone che avevano camminato per fede guardando a Dio. E dice il brano: anche noi dunque, essendo circondati da una tale nuvole di testimoni, di posto ogni peso e il peccato che ci sta sempre attorno, allettandoci, corriamo con perseveranza la gara che ci è posta davanti, tenendo gli occhi su Gesù, autore e compitore della nostra fede, il quale, per la gioia che gli era posta davanti, soffrì la croce, disprezzando il vituperio, e si è posto a sedere alla destra del trono di Dio. Ora, considerate colui che sopportò una tale opposizione contro di sé da parte dei peccatori, affinché non vi stanchiate e veniate meno. Non stiamo qui a studiare tutto questo brano che abbiamo visto nel passato, ma lui dice, tenendo gli occhi su Gesù, e poi ora considerate colui che sopportò una tale opposizione contro di sé da parte dei peccatori. Considerate è un verbo di fissare la mente e ripassare nella testa. Tenendo gli occhi. Qualcuno mi ha scritto e non ho risposto ancora. Cosa vuol dire pensare a te nelle veglie della notte? No? Avevo detto quello in un sermone e uno mi ha scritto su YouTube. Cosa vuol dire pensare a te nelle veglie della notte? E cosa vuol dire? Vuol dire che Dio è così tanto presente nei miei pensieri che se mi sveglio in mezzo alla notte, penso a Dio. Non penso ai problemi o cosa devo fare domani o perché mi tratto così quella persona. Penso a Dio. Cioè, Dio viene in mente. Vedo quando sono debole, vedo le mie cadute, ma poi vedo Dio. Gli occhi su Gesù, considerando Gesù. Ricordate bene la storia di Marta e Maria in Luca 10. Ricordate Marta e Maria? E voglio notare la prima parte di quello, Maria e Marta, leggiamo, Luca 10 da 38. Ora mentre essi, Gesù e i discepoli, erano in cammino, avvenne che egli entrò in un villaggio e una certa donna di nome Marta lo ricevette in casa sua. Ora ella aveva una sorella che si chiamava Maria, la quale si pose a sedere ai piedi di Gesù e ascoltava la sua parola. Lei ascoltava la parola di Gesù. Ma Marta, tutta presa dalle molte faccende, si avvicinò e disse, «Signore, non ti importa che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti!» Ma Gesù rispondendo le disse, «Marta, Marta, tu ti preoccupi e ti inquieti per molte cose, ma una sola cosa è necessaria». Wow, quella frase. E Maria ha scelto la parte migliore che non le sarà tolta. Le faccende ci saranno tolte? Certo. Arriveremo al punto, vecchiaia, morte fisica, malattia, debolezza, che non possiamo più fare le faccende. Se non moriamo a tratto, arriveremo a quello. Sarà tolto le ricchezze, l'approvazione degli uomini, le cose belle, tutto quello che è bello nella vita sarà tolto. Ho l'idea che Marta trovava una certa soddisfazione nelle faccende. Si dedicava alle faccende, era tutto preso con le faccende, quindi ci teneva a fare un buon lavoro per un motivo buono, curare il Signore, curare la famiglia, ma sarà tutto preso. Ma Maria ha scelto la parte che non sarà presa. Ha scelto di sedersi ai piedi di Gesù, di fissare gli occhi su Gesù, di voler ascoltare Gesù. All'Antico Testamento, ricordate Salmo 73, Asaf, tutto turbato perché i malvagi avevano prosperità e lui aveva tanti problemi. Alla fine, lui riconosce il suo peccato e leggo Salmo 73 da 21 a 26. E voglio notare dove è il suo cuore. Quando il mio cuore era inacerbito e mi sentivo trafitto internamente, io ero insensato e senza intendimento davanti a te, ero come una bestia. Ma pure io sono sempre con te. Tu mi hai preso per la mano destra. Tu mi guiderai col tuo consiglio e poi mi porterai nella gloria. Chi ho io in cielo fuori di te? E sulla terra io non desidero altri che te. La mia carne e il mio cuore possono venire meno, ma Dio è la rocca del mio cuore e la mia parte in eterno. può un marito o moglie essere la tua parte in eterno? Possono figli? Può un ministero? Può un lavoro? Può un piacere? Può un hobby? Può qualunque altra cosa riempire il cuore? No, solo Dio, solo Dio. Il salmista Asaf ha capito che solo Dio. Filippesi 3:20. La nostra cittadinanza infatti è nei cieli, da dove aspettiamo pure il Salvatore, il Signore Gesù Cristo, il quale trasformerà il nostro umile corpo affinché sia reso conforme al suo corpo glorioso, secondo la sua potenza che lo mette in grado di sottoporre a sé tutte le cose. Quando la Bibbia dice da dove aspettiamo pure il Salvatore, aspettare non vuol dire che sì, arriverà. No, aspettare è un verbo molto attivo. Molto attivo. È come la famiglia che desidera, i bambini vogliono un cane, un gatto, un elefante, uno struzzo, quello che vogliono. E dicono, possiamo avere un elefante? E finalmente dopo anni di chiedere, i genitori dicono, papà va e torna a casa con questo enorme carrello dietro macchina con il loro elefante che loro aspettavano. E lui deve andare lontano a prendere e lui manda le foto con lui, con l'elefante dietro. E loro aspettano l'elefante. Con quali cuori aspettano l'elefante? Vanno a fare altre cose? O stanno contando le ore? Stanno notando, mamma, quando arriva? Ma 4 ore. Ok, loro guardano l'orologio. Aspettare vuol dire quello. Aspettare vuol dire quello. Una coppia che la donna aspetta un bambino. Ci pensa, oh, è vero, un domani nascerà. O sta contando i giorni. Sta contando i giorni. E non vedi l'ora. Aspettare vuol dire attivamente. Allora la domanda, stiamo aspettando Cristo? Che ci alziamo dicendo, Signore, forse oggi, forse oggi, forse oggi. Secondo Timoteo, l'apostolo Paolo stava vicino alla morte. Sapeva, sembra, che avrebbero fra poco ucciso lui. Sapeva che stavano per essere messo alla morte. E in secondo Timoteo 4:6-8 lui è in prigione a Roma, probabilmente la seconda volta, non la prima volta, e lui scrive, secondo Timoteo 4, versetti 6-8, perché quanto a me sto per essere offerto in libazione e il tempo della mia dipartita è vicino. Ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho osservato la fede, per il resto mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno. E non solo a me, ma anche a tutti quelli che hanno amato la sua apparizione. Quelli che hanno amato la sua apparizione. Mi dispiace dirvi che non sempre amo l'apparizione di Gesù Cristo. Non sempre sono come Maria, che sta lì ai piedi di Gesù, presa. Non è sempre il mio cuore. Non sempre considero colui che ha sopportato la croce per me. Non sempre tengo gli occhi su Gesù Cristo. Ma che cosa succede quando viviamo così, in breve, quando dimoriamo in Cristo? Vi ho detto queste cose come dimorare in me per avere una vita legata a Cristo, portando frutto. Vi ho detto queste cose affinché la mia gioia, questo è Cristo che parla, affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia piena. Vuol dire avere pace che supera la conoscenza? Vuol dire avere una vita con frutto che fa sì che quando arriviamo Gesù dirà: ben fatto, mio servo fedele e buono, entra nella gioia del suo Signore. O non c'è confronto vivere così, ma noi non viviamo sempre così. Perché non viviamo così? Questa è la domanda. Allora, che dovremmo vivere così? Prego che sia chiaro. Che è meraviglioso quando viviamo così? Prego che sia chiaro. Ma quello che vorrei fare per alcuni minuti è parlare di perché non viviamo così. Qual è il più grande motivo per cui noi non viviamo amando l'apparizione di Gesù? Qual è il motivo più grande? Perfetto. Il nostro peccato. Il nostro peccato. Ci sono tante cose, ci sono il mondo con le migliaia di distrazioni, ci sono le faccende, Marta, Maria Marta, Marta, ci sono abitudini sbagliate, c'è stanchezza, proprio stanchezza, c'è un cuore raffreddato. Ma il più grande ostacolo è il nostro peccato. Allora, attenzione, io posso vivere per Cristo, voglio dire, servire Cristo al punto di stanchezza, posso affaticarmi e fare le cose giuste, dalla mattina alla sera, ma lo posso fare per abitudine, posso fare perché sono fatto così, posso fare perché è mio. Ci sono mamme, e anche papà, ma uso mamme, ci sono mamme non credenti che si dedicano alla famiglia al punto di fatica, esistono mamme così? Assolutamente, tantissime non lo fanno per il Signore. È il loro carattere, giusto? Si dedicano alla famiglia, sono i primi a alzarsi, più tardi, l'ultimo a andare a letto, lavorano tutto il giorno per gli altri. E noi possiamo servire il Signore, curare la famiglia, dedicarci alla casa, impegnarci ad aiutare gli altri, ma senza amare il Signore. Senza amare il Signore. Se abbiamo peccato che non stiamo confessando, non ameremo Gesù. Il nostro amore per Cristo non può essere più alto, più grande di quanto è nostro riconoscere e odiare e confessare i nostri peccati. Se tu odi la riprensione, tu non puoi amare Cristo. Puoi scrivere giù quello. Se tu odi la riprensione, non puoi amare Cristo. Perché tu odi vedere proprio quello che ti farà vedere Cristo come prezioso. Cristo non è prezioso perché ci dà una bella vita, perché un credente può avere una vita molto pesante. Cristo non è prezioso per questo. Non, ah, ma mi darà cielo, ma cielo è un domani, io vivo qui oggi. Cristo è prezioso perché per mezzo di lui sono perdonato, ma se io odio la reprensione, se non voglio vedere i miei peccati, io non posso amare Cristo. Ricordate quando Gesù andò in casa di quel fariseo Simeone che veniva poi la donna peccatrice che ungeva i piedi di Gesù con le lacrime, li asciugava con i capelli, e Simone, se lui fosse il profeta, saprebbe di che tipo di donna è lei. Simone, ho una cosa da dirti. Un uomo aveva due debitori, uno gli doveva 500 denari, uno 50, condonò tutti e due, quale lo amerà di più? A quello che è stato condonato di più, hai detto bene. Sono entrato, non mi ha dato un bacio, lei non smette di baciare i miei piedi. Tu non mi hai unto la testa, lei unge i miei piedi con olio, eccetera, eccetera. Lei che è stata perdonata molto, ama molto. Cosa ci fa amare Cristo? Più di qualsiasi cosa, il perdono. Il nostro peccato è un ostacolo a vedere Cristo, più di qualsiasi altra cosa. Matteo 5, trovate questo brano? Matteo 5, voglio leggere dal 23 a 25. Nell'Antico Testamento si portava offerte di animali, maggiormente animali. C'era anche l'offerta di grano, ma animali per peccato e poi anche grano e olio. Nel Nuovo Testamento quali sono i sacrifici che diamo a Dio? In ebrei ne parla, 13, quali sono?
Lodi
e ringraziamenti. Lodi e ringraziamenti, ok? Allora, la tua offerta non è più un animale, il sangue, lodi e ringraziamenti, tenete quello in mente. Gesù parla 5:23. Se tu dunque stai per presentare la tua offerta all'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te, lasci lì la tua offerta davanti all'altare e va prima a riconciliarti con tuo fratello. Poi torna e presenta la tua offerta. Fa presto un accordo amichevole con tuo avversario mentre sei sulla via con lui, che talora il tuo avversario non ti dia in mano del giudice e il giudice ti consegna alla guardia e tu sia messo in prigione. Allora, in breve, Dio non accetta le nostre offerte, la nostra lode, nostre preghiere. Vado a pregare, ma non hai confessato il peccato. Quando dice, ti ricordi che il tuo fratello ha qualcosa contro di te, tu hai peccato contro il tuo fratello, tua sorella, ma non hai chiesto perdono a lui, a lei. Tu puoi fare ore di preghiera e Dio fa uno schifo a lui. Tu puoi lodare, cantare, tutto quanto vuoi. Dio non ascolta, fa schifo a lui. Perché li vedi macchiato, tu stai offrendo a lui lode, preghiere con mani macchiate del peccato. Lascia l'offerta, Dio non accetterà la tua offerta. Lascia, vai a riconciliarti con tuo fratello. Poi torna e presenta la tua offerta. Poi torna e Dio prenderà la tua offerta che sarà un odore suave a lui. Apprezzerà. Quindi, ricordate, vi leggo io, Isaia 59, 1 e 2. Ecco, la mano dell'Eterno non è troppo corta per salvare, né il suo orecchio troppo duro per udire, ma le vostre iniquità hanno prodotto una separazione fra voi e il vostro Dio. E i vostri peccati hanno fatto nascondere la sua faccia da voi per non darvi ascolto. Questo non è un insegnamento a pagani, è un insegnamento per il popolo di Dio, Israele. Le vostre iniquità hanno prodotto una separazione fra voi e vostro Dio e lui non vi dà ascolto. Quindi dobbiamo confessare i nostri peccati. O che possiamo vedere che i nostri peccati sono un ostacolo. Quindi una buona preghiera sarebbe: Signore, fammi vedere il mio peccato e quanto è grave per poter vedere quanto Cristo è grande e meraviglioso, perché in Lui c'è perdono. Noi conosciamo molto bene come Chiesa, 1 Giovanni 1, se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi, la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Se diciamo di non aver peccato, lo facciamo bugiardo e la sua parola non è in noi. La vera salvezza crea un cuore che è pronto a vedere il proprio peccato. Giacomo, trovate Giacomo. Giacomo, capitolo 5. Voglio leggere da 13 a 16. In questo caso stiamo parlando di situazioni in cui dobbiamo pregare gli uni per gli altri. Poi sta parlando di chi è disciplinato da Dio. Chi ha la mano di Dio che lo schiaccia con una malattia, che in 1 Corinzi 11 parlava che la disciplina di Dio molto spesso è malattia, non sempre, ma spesso. E notate che questo qui chiama gli anziani, che vuol dire che finalmente dice: Signore, chiedo perdono, anziani, mi avete esortato, mi avete ammonito, io non volevo ascoltarvi. No, avete ragione. confesso il mio peccato. Notate quello che dice. Versetto, capitolo 5, versetto 13 di Giacomo. C'è tra voi qualcuno che soffre afflizioni? Preghi. C'è qualcuno di animo lieto? Canti inni di lode. C'è tra voi qualcuno infermo? Chiama gli anziani della chiesa, ed essi preghino su di lui, ungendolo di olio nel nome del Signore. E la preghiera della fede salverà il malato, e il Signore lo ristabilirà, e se ha commesso dei peccati, gli saranno perdonati. Confessate i vostri falli gli uni agli altri, e pregate gli uni per gli altri, affinché siate guariti. Molto può la preghiera del giusto, fatta con efficacia. Confessate i vostri falli gli uni agli altri e pregate gli uni per gli altri affinché siate guariti. Allora, qui implica l'idea qui che io ho peccato contro di te e io confesso il mio peccato, certamente a Dio, ma anche a voi. Un domani, dopo un giorno, tu pecchi contro di lui o di lei e tu pecchi e tu chiedi perdono a lei, confessi a lei. Dobbiamo confessare tutto a Dio, ma dobbiamo anche confessare alle persone contro i quali pecchiamo. E poi dice, pregate gli uni per gli altri affinché siate guariti. Quindi uno viene a me o io vado a qualcuno, senti, ho peccato contro di te in quello, e la persona mi perdona, presumendo che io sia sincero, e prego per me. E Dio toglie la disciplina, perché non stiamo parlando che io pecco contro di te oggi e fra 10 minuti o fra mezz'ora ti chiedo perdono. Stiamo parlando di qualcosa che va avanti. E infermità è una parola che Paolo usa in 1 Corinzi 11, no? E se mi, oh, voglio controllare quello, ma credo di sì. Comunque, sono malati, fermi, e parecchi dormono, muoiono. Quindi questa condizione che spesso, Signore, aggrava fisicamente, aggrava il cuore, e dobbiamo confessare i peccati, confessare tutto a Dio e confessare gli uni agli altri. Cosa ci ostacola da confessare i peccati? Cosa ci ostacola? Sì. Il nostro orgoglio. O che possiamo capire che non voler confessare il peccato vuol dire vivere lontani da Dio e non vedere Cristo. Cristo è prezioso in proporzione di quanto riconosciamo, confessiamo i nostri peccati, e poi Cristo diventa meraviglioso. Parlando di ostacoli a vedere Cristo, il più grande sono i nostri peccati non confessati. Però vorrei menzionare alcuni degli altri. Ho menzionato le faccende. Le faccende. Tornate in Luca 10 alla storia di Maria e Marta. E voglio notare qualcosa di Marta, che lei aveva questo problema. Allora, lei aveva un cuore per Gesù. Lei invitava Gesù a casa sua. Lei credeva in Gesù. Dopo troviamo che lei credeva nella risurrezione in Gesù. Cioè, lei era un buon credente. Una buona credente, eppure lei aveva questo peccato di essere presa dalle faccende a non vedere il valore di Cristo. Quindi, leggo di nuovo in Luca 10, da 38. Ora, mentre essi erano in cammino, avvenne che egli entrò in un villaggio e una certa donna di nome Marta lo ricevette in casa sua. Ora, ella aveva una sorella che si chiamava Maria, la quale si pose a sedere ai piedi di Gesù e ascoltava le sue parole. Ma Marta, tutta presa dalle molte faccende, si avvicinò e disse, «Signore, non ti importa che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti!» Ma Gesù, rispondendole, disse, «Marta, tu ti preoccupi e ti inquieti per molte cose, ma una sola cosa è necessaria. E Maria ha scelto la parte migliore che non le sarà tolta». Allora, dobbiamo fare le cose pratiche. Dobbiamo. Gesù non sta dicendo: oh, io devo passare almeno 6-8 ore al giorno in preghiera, leggendo la Bibbia, cantando, lodando. No, non è la volontà di Dio. No, Dio ha creato il mondo che l'uomo deve lavorare dalla mattina alla sera con fatica e travaglio, in mezzo alle spine, con sudore della fronte per avere abbastanza da mangiare. Quindi nel piano di Dio non posso passare ore e ore al giorno. E la domenica? Ma la domenica vado al culto e lodo il Signore con gli altri. Magari invito altri a casa e dedichiamo tempo di parlare insieme per vivere quello che leggiamo tipo in Colossesi 3. E poi posso prendere qualche ora, ma non posso prendere 20 ore alla settimana. Non ci sono. Non sta dicendo di non fare le faccende. Sta parlando... Notate il cuore di Marta. Notate che dice che lei era tutta presa dalle molte faccende. Era tutta presa. Marta, Marta, tu ti preoccupi e ti inquieti per molte cose. Io posso fare i lavori, le mie faccende, ma posso fare con cuore pensando al Signore. Posso stare lì e viene il marito, sto parlando della moglie in questo esempio, viene un figlio e dice: ma no, non vedi che sono impegnato? No, posso avere, cosa vuole amore? E faccio le faccende, ma con quale cuore? Non con agitazione, essendo inquieto o preoccupato o preso, li faccio. Li faccio con tranquillità, li faccio con amore, li faccio per il Signore e mentre li faccio sto pensando al Signore. Certo, se sto concentrando su una nuova ricetta, non posso pensare al Signore. In quel momento penso a come si fa. Ma io posso pensare al Signore e posso... E quindi se mi vedo con il cuore agitato, il problema non sono le faccende. Il problema è come li sto vedendo. Li sto vedendo troppo importanti. Sto cercando il mio valore nel fare un buon lavoro. Se io faccio per il Signore vedendo Lui, farò un buon lavoro. Ma la mia soddisfazione non viene da quello, viene dal Signore. Un altro ostacolo a tenere gli occhi su Cristo sono il mondo con mille distrazioni. Guardando il smartphone, leggendo messaggi, le notizie, il tempo meteorologico 20 volte al giorno, Facebook, tutta questa roba, e io sto lì prendendo il tempo, questo, quell'altro, nuove ricette, mille cose. Dobbiamo riconoscere, queste cose sono distrazioni. Cosa è importante? Allora, una cosa è da insegnare ai figli, è una cosa da imparare come genitori. Se io investo 100 euro in quello, dopo posso investire quelli 100 euro in qualcos'altro? E se io investo 5 minuti in questo, posso investire quelli 5 minuti in qualcos'altro? Posso? Se io faccio una cosa che piace a me, posso usare quel tempo per amare gli altri? Posso? Se io spendo tempo, quel tempo svanisce, non posso spenderlo ancora. È già passato, ho già speso. Il mondo mi offre mille cose che non importano, non importano. Vi ho detto una volta, lo dico ancora, una volta, non mi ricordo, 25 anni dopo che mi sono laureato, uno mi ha trovato il mio indirizzo email e mi ha scritto, dopo 25 anni dico prospettivamente: oh, mi ricordo di te all'università. In America l'università si fa in campus, si vive tutto insieme, si mangia insieme, si conosce molto più che qui, dove faccio solo lezioni, lì è un piccolo mondo. Oh, mi ricordo di te, e mi elencava le cose che si ricordava di me. Nulla di brutto, ma nulla di Dio. Nulla di Dio. Tu eri molto bravo in questo, e tu eri bravo in quello. Ah, ed io mi vergognavo, perché era vero. Ero bravo, mi piaceva quello, e mi buttavo in quello che mi è piaciuto. ma era cosa che non ha nessun valore spirituale. E leggendo il suo email di quello che si ricordava di me, mi vergognavo davanti a Dio. Signore, io non vivevo per te. La mia vita a quell'epoca era sprecata. Oh, andavo in chiesa, qualche servizio cristiano, ma il mio cuore era sui miei piaceri. E questo si ricordava di me. Perché buttandomi ero bravo. Che tristezza, che triste, che rimorso che ho degli anni che ho sprecato. Paolo, in Filippesi 1, 9 e 11, prega per i credenti quello che prego per me stesso e per voi. Leggo questo, Filippesi 1, 9 e 11. E per questo prego che il vostro amore abbondi sempre di più in conoscenza e in ogni discernimento, affinché discerniate le cose eccellenti e possiate essere puri e senza macchia per il giorno di Cristo, ripieni di frutti di giustizia che si hanno per mezzo di Gesù Cristo alla gloria e lode di Dio. E posso dirvi una cosa? Io non arriverò davanti a Cristo ripieno di frutti di giustizia perché ho sprecato anni. Io ero credente all'università, ma non ho portato frutto. E quindi quando si va alla fine e io mi trovo davanti a Cristo, la mia vita non sarà ripieno, perché erano anni mancati, anni di vergogna. No, non vivevo nel peccato, ma non vivevo per il Signore. Ed io voglio adesso scegliere le cose non buone, ma le cose eccellenti. Le cose eccellenti. In Efesini 5 conosciamo questo, vi leggo. Badate dunque di camminare con diligenza, non da stolti, ma come saggi, riscattando il tempo, perché i giorni sono malvagi. Non siate perciò disavveduti, ma intendete quale sia la volontà del Signore. E non vi inebriate di vino, nella quale vi è dissolutezza, ma siate ripieni di spirito, parlando a voi stessi con salmi, inni e cantici spirituali, cantando e salmeggiando nel vostro cuore al Signore, rendendo continuamente grazie per ogni cosa a Dio e Padre, nel nome del Signore nostro Gesù Cristo. Sottomettetevi gli uni agli altri nel timore di Dio. Questo parla di non camminare da stolti, vivendo, sprecando il tempo, ma di camminare da saggi, riscattando il tempo, scegliendo bene, ricordando che il mio Signore sta arrivando ed io voglio portare gloria a Lui. Le faccende, le mille distrazioni del mondo mi ostacolano da vedere Cristo. Posso avere brutte abitudini, posso avere impegni ed essere sempre stanco. Allora, se io sono sempre stanco, forse è la stagione che Dio mi ha dato. Una giovane mamma che ha allattato un figlio sarà stanca, quasi sempre. È la stagione che Dio ha dato. Uno che cura il genitore o il nonno con Alzheimer's, che l'Alzheimer's non dorme, ma è sempre confuso, quella persona sarà sempre stanca. Perché sta dalla mattina alla notte, in mezzo alla notte, aiutando questa persona. Ci sono stagioni in cui saremo stanchi. Ma non deve quello ostacolarmi da vedere Cristo, se il mio cuore è giusto, se sto confessando i miei peccati, se sto vedendo quanto gli altri sono preziosi e vedo Cristo tramite loro. Grazie a Dio. E perché menziono questo? Perché io posso credere, ma no, non riesco, perché io sono sempre troppo stanco. No, non siamo troppo stanchi. Io posso essere stanco di cuore e di mente, ma io ho lo Spirito Santo. E quindi io posso, sono responsabile per i miei pensieri e peccati. La domanda, quando sei stanco, la notte, dico notte, può essere di giorno, tu pecchi molto di più? Dice le cose con cattiveria? Sei molto brusco quando sei stanco? Perché se sì, il problema non è la stanchezza. Qual è il problema? Se quello sei tu quando sei stanco, qual è il problema? È la stanchezza che ti fa peccare? Cosa fa la stanchezza? Rivela quello che tu hai nel cuore. La stanchezza non ci fa peccare. La stanchezza rivela quello che abbiamo nel cuore. Tu schiacci una persona che ha un cuore puro, cosa esce? Purezza. Tu schiacci una persona che sull'esterno sembra molto santo e puro, ma dentro c'è marcio, e lo schiacci con stanchezza, con tribolazioni, con problemi, con ingiustizie, cosa esce? Quello che è nel cuore. Allora, io ringrazio Dio per la stanchezza. La stanchezza mi aiuta, se sono umile, a vedere il mio cuore molto più di quando sto bene. Nella stanchezza vedo veramente la mia condizione spirituale. Allora posso dire, oh Signore, è brutto vedere, ma grazie che mi mostri quello che ho ancora nel cuore. Se mi dici, no, ma ero stanco. Per implicare, non era il mio cuore, no, era il mio cuore. Quindi la stanchezza è uno strumento di Dio per farmi vedere più di Cristo. Perché vedendo il mio cuore, vedendo il peccato nel cuore e umilmente confessando quel peccato, vedo più di Cristo. Quindi la stanchezza in sé può essere un grande strumento per farmi vedere più di Cristo. Quindi non è un motivo che mi ostacola da Cristo, mi mostra più di Cristo. Un ultimo, ci sono altri, questo non è un elenco completo, ma un ultimo ostacolo a vedere più di Cristo. E quello è di non avere abbastanza buona compagnia. Buona compagnia. Buona compagnia, altri credenti che stanno vedendo molto di Cristo, che mi aiutano a vedere più di Cristo. Allora, vederci al culto è bellissimo, ma non basta. Mi serve buona compagnia durante la settimana. Mi serve persone, Dio volendo, tutti i giorni, che possono farmi commenti, che possono aiutarmi con i miei pensieri. Prego che io, anch'io possa aiutare loro. Mi serve persone che possono avere un ruolo nella mia vita, che possono parlarmi di Cristo. Ma qual è la nostra tendenza carnale quando non siamo bene spirituali? Qual è la nostra tendenza? Di essere presi con le faccende, con la stanchezza, con un cuore raffreddato, e alla fine non cerchiamo le persone che possono aiutarci. E quindi devo dire, no Signore, ho bisogno di vederti di più. Il mio cuore non arde per te. Quindi ho bisogno di persone, anche se non ho voglia di avere altre persone nella vita in questo momento. Non devo vivere per la mia voglia, devo fare quello che so di essere giusto. Questo è importante. Spesso non voglio fare la cosa giusta, e quella è la mia carne. Quindi, Signore, non ho voglia, ma lo faccio, perché dentro di me l'uomo interiore vuole più di te, anche se nella carne non voglio più di te. Faccio la cosa giusta. E mi metto nella posizione giusta, e Signore, comincerò a parlare. Quindi, riassumendo tutto, il cuore della vita cristiana è vedere più di Cristo. Vedendo più di Cristo, avendo gli occhi fissi su Cristo, mi dà la gioia della salvezza e mi dà una vita in cui Dio tramite me produce frutto, che è meraviglioso. Ho grande pace. Il problema è che spesso non abbiamo gli occhi su Cristo. E ho elencato vari motivi per cui non abbiamo gli occhi su Cristo. Il più grande è il peccato non confessato. Se vuoi più di Cristo, chiedi a Dio, Signore, mostrami il mio peccato, e non mi importa come, mandami persone cattive che mi parlano duramente, basta che mi fai vedere il mio peccato. Quella persona vedrà più di Cristo. quella persona vedrà più di Cristo. Tu vuoi vedere il tuo peccato veramente perché vuoi vedere più di Cristo? Dio ti manderà persone, probabilmente persone che non ti parlano con gentilezza. Perché? Perché se uno mi parla con tanta gentilezza non è tanto difficile. Ma se uno mi parla in modo ingiusto, non è giusto! Anche quello è peccato. E così anche lì Dio si sta servendo di quella persona per farmi vedere più del mio peccato. Vuoi più di Cristo? Prega Dio di mostrarti il tuo peccato e avrai più di Cristo. E non c'è nulla di paragonabile ad avere più di Cristo. Allora, domanda molto semplice. Chi aveva più gioia? Marta che si metteva da fare per fare una cena per Gesù? O Maria che sedeva ai piedi di Gesù, presa con tutto quello che Gesù diceva? Quale aveva più gioia? Molto difficile questa domanda. Chi? Maria. O che possiamo essere come Maria? Così dice Paolo, cos'è Filippesi 3? Una cosa faccio, dimenticando le cose che stanno dietro, prontendendomi in avanti. Una cosa faccio. Non ho mille cose, una cosa faccio. Voglio più di Cristo. Ci pensa Dio tutto il resto. Se tu vuoi più di Cristo, ci penserà Dio tutto il resto. O che possiamo vedere più di Cristo. Padre, voglio pregarti chiedendoti sì, concedeci di vedere più di Cristo. Però questo non è una cosa che arriva automaticamente, arriva onestamente con tanto dolore. Il dolore di vedere il nostro peccato. Perché ci sono tanti ostacoli, ma l'ostacolo principale a vedere più di Cristo con tutta la sua gloria e misericordia e bontà è il nostro peccato. È il nostro orgoglio di non voler vedere il nostro peccato. Questo è quello che ci ostacola da vedere Cristo. Mostrarci il nostro peccato e quanto è ingannevole e quanto ci fa male affinché possiamo odiarlo e vedere Cristo come meraviglioso e prezioso. Mostrarci l'inganno del nostro cuore, del nostro orgoglio. Mandaci persone che ci aiuteranno a vedere il nostro peccato. Mostrici ragionamenti storti che era la stanchezza che mi ha fatto agire così. No, non era la stanchezza. La stanchezza ha rivelato quello che avevo nel cuore. Mostrici l'inganno di ragionamenti falsi. Mostrici più del nostro Signore Gesù Cristo. Solo Lui può soddisfare il nostro cuore. Grazie. Per le volte che ci mostri il nostro peccato, ti prego di farlo ancora di più, affinché possiamo vedere Gesù come il nostro prezioso, meraviglioso Signore e Salvatore, come quella donna peccatrice che entrò nella casa di Simeone a ungere i piedi di Gesù con olio. Piangeva sui suoi piedi, baciava i suoi piedi, perché capiva quanto grande era il suo peccato e vedeva il valore del perdono. Aiutaci ad essere come quella donna, a vedere Gesù prezioso, perché lo è, lo è. Ti prego questo, pregando che possiamo vedere Gesù così per amare la sua apparizione. Ti prego nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.